Kippur, ormai a pochi giorni di distanza da Rosh Hashanah, cominciano i nostri grandi appuntamenti autunnali, e quindi è logico che ci soffermiamo un po' su questi argomenti. Perché? Perché le halachot del mese di Tishri sono molto numerose e complesse, e pertanto dedicherei il nostro primo incontro di oggi a vedere alcune delle regole del suono dello shofar che caratterizza Rosh Hashanah, vedendole però da un'ottica particolare. Di solito li si studia dal punto di vista del tokea, del suonatore, della persona che suona lo shofar. Voglio vedere invece alcune di queste halachot che riguardano il shomea, cioè l'ascoltatore del suono dello shofar. Non mi soffermerò pertanto sulla natura dei vari suoni, sulle tecniche della suonata, ma vediamo le cose dal punto di vista di chi ascolta per l'appunto. Anzitutto vorrei dirvi che la mitzvah di udire il suono dello shofar a Rosh Hashanah è una mitzvah individuale, sebbene di solito sia compiuta in pubblico. Che cosa significa questo? Che ciascuno di noi deve mettersi nella condizione di eseguire la mitzvah. Se qualcuno è impossibilitato, per esempio, a recarsi al Bet HaKnesset, e quest'anno purtroppo prevediamo che le persone in questa situazione saranno più del solito, ha la responsabilità di organizzarsi in modo tale da uscire d'obbligo in altro modo. Vedremo poi più avanti quali sono i modi possibili, cioè mettersi nella condizione, se non si è in grado di suonare lo shofar in proprio, di ascoltarlo da un'altra persona che eventualmente viene a suonarlo a domicilio. La mitzvah consiste propriamente nell'ascolto, dicevamo, e non nel suono. Tant'è vero che la berachà che precede l'esecuzione di questa mitzvah è Asher kideshanu b'mitzvotav v'tzivanu lishmoa kol shofar. Ringraziamo Dio che ci ha comandato di ascoltare il suono dello shofar. Quali sono le conseguenze alachiche di questo fatto? Che chi suona senza udire non esce d'obbligo. Questo può succedere se lo shofar è posizionato in modo tale che emetta il suono completamente in un ambiente diverso da quello in cui si trova colui che lo suona, ma potrebbe anche essere il problema dei non udenti, delle persone che non sono in grado di sentirlo, anche se sono in grado di suonarlo. Sappiamo, come regola generale, che il Cheresh, il Shote e il Katan sono esenti da tutte le mitzvot. Di chi si tratta? Il Cheresh è il sordo muto, la persona che non è in grado né di parlare né di udire, ed è considerato dai nostri maestri come una persona al di fuori del contesto sociale. Oggi questa figura non esiste praticamente più, grazie alle moderne tecnologie per il recupero di queste situazioni. Inoltre il Shote, il minorato mentale, e il Katan, cioè il minore, la persona che è al di sotto dell'età del Bar o Bat Mitzvah, di cui ci occuperemo con maggiori dettagli più avanti. In linea di massima, queste categorie sono esenti dalle mitzvot della Torah. Lo Shulchan Aruch considera esente dallo shofar anche chi parla ma non ode, cioè quello che chiamiamo il sordo di solito, e la conseguenza è che questa persona non fa uscire d'obbligo gli altri, non essendo in grado lui di ascoltare il suono dello shofar, non fa uscire d'obbligo gli altri. Infatti, vi è una regola generale che dice che allo scopo di compiere qualsiasi mitzvah per conto di un altro, colui che la compie deve essere a sua volta tenuto personalmente alla mitzvah. Kol she'eno mechuyav bedavar, si dice in ebraico, eno motzi acherim yedei chovato. Ed è questa un'espressione del principio di arevut, per cui tutti gli ebrei sono garanti l'uno per l'altro. Anche su questo ci soffermeremo fra un attimo, e quindi ciascuno di noi è in grado di far uscire d'obbligo altri dalla mitzvah a conseguenza di essere a nostra volta obbligati. Il non udente, secondo lo Shulchan Aruch, non è tenuto allo shofar, ma vi sono poskim posteriori come la Aroch HaShulchan che dissentono da questa posizione e ritengono che in realtà anche chi non sia in grado in proprio di ascoltare il suono dello shofar, ciò non di meno fa uscire d'obbligo gli altri. Questo ci porta a fare delle considerazioni sull'importanza dell'udito nella nostra tradizione. Abbiamo due autori che si occupano del tema della Teshuvah e sono Rabbeinu Bachye ibn Asher, il grande commentatore alla Torah, nelle sue Derashot Kada Kemach, nonché Rabbeinu Yonada Gerona nella sua opera sulla Teshuvah Sha'are Teshuvah, i quali citano il Talmud che afferma, a proposito dei danni personali, che chi provoca nel prossimo la perdita di un occhio deve risarcirlo per l'occhio, mentre chi gli provoca la sordità deve rifondergli il valore di tutto il corpo. Così dice la Gemara nel trattato Bava Kamma, dove ci si occupa di questi argomenti. E abbiamo a questo proposito un commento di un grande rabbino italiano, Rabbi Yitzhak Lampronti di Ferrara, il quale nel suo Pacha di Yitzhak dice che il santo benedetto si comporta diversamente dall'uomo. Se un individuo si fa male dappertutto a seguito di un violento incidente, il medico riempie tutto il suo corpo di fasce. Ma quando l'uomo è pieno di trasgressioni, quando cioè il difetto è di natura morale, il santo benedetto gli dice: è sufficiente che ti curi l'orecchio e vedrai che tutto il resto guarirà. L'ascolto del maestro porta ad agire correttamente ancor più dello studio individuale dei libri, e da qui impariamo qual è l'importanza dell'udito. Il cattivo istinto lo sa, e di proposito ci induce a sottovalutare i richiami che ci vengono rivolti e a comportarci di testa nostra. Così dice il Pele Yoetz, Rabbi Eliezer Papo, nella sua opera, e dice appunto che l'istinto cattivo ci fa credere in questo modo di non aver bisogno di consigli. Le cose evidentemente stanno in modo molto diverso. L'udito è al centro dell'attenzione, in particolare nella festa di Rosh Hashanah, l'inizio del periodo di Teshuvah, attraverso la mitzvah del suono dello shofar. E questo discorso ci apre un'ulteriore finestra, perché la parola ozen, che in ebraico definisce l'orecchio, ha la stessa radice di un'altra parola che rimane al centro dell'attenzione per Rosh Hashanah, ed è il termine mosenaim, con cui si definisce la bilancia. La bilancia è naturalmente la bilancia delle nostre azioni, che entra in funzione per Rosh Hashanah in corrispondenza della mitzvah di udire il suono dello shofar. Il Ben Ish Chai di Baghdad vede nella struttura della bilancia addirittura la scrittura del nome tetragrammato di Kadosh Baruch Hu. I due piatti formano con le rispettive catene due lettere Hei. L'asta verticale, dice, rammenta la Vav e il gancio simboleggia la Yod. La bilancia quindi è una raffigurazione, metaforica se vogliamo, del nome di Kadosh Baruch Hu. Il Radak, Rabbi David Kimchi, nella sua opera grammaticale, il Sefer HaShorashim, spiega l'associazione fra Ozen, orecchio, e Mosenaim, bilancia, con il fatto che i due piatti della bilancia assomigliano alle due orecchie ai lati del viso. Mettendo insieme le due immagini e collegandole fra loro, arriviamo alla conclusione che ciascuno di noi riproduce in un certo senso sul suo viso le quattro lettere del nome di Kadosh Baruch Hu. O non saranno già stati consapevoli gli antichi del fatto che proprio l'orecchio è sede dell'equilibrio fisico dell'individuo? Sembrerebbe avvalorare questa ipotesi il fatto che una volta in un versetto dell'ultimo capitolo di Coelet appare il verbo izen nel senso di valutare, investigare, cioè di ponderare. Izen è della stessa radice di ozen e indica l'azione che normalmente si esegue con la bilancia. Torniamo a questo punto alla mitzvah di udire il suono dello shofar. Sostengono altri commentatori che il suono dello shofar ha un significato particolare. Il Talmud dice Tekiat shofar chokhmahi ve'ena melacha. Il suono dello shofar non è propriamente una melacha, non rientra cioè nei 39 lavori proibiti di Shabbat, se non per uno scrupolo rabbinico al quale accenneremo più avanti, perché non è una melacha, ma è una chokhmah, cioè è un esercizio del nostro intelletto. E i nostri maestri sostengono parallelamente Dai le hakima birmisa, tradotto in italiano a buon intenditor poche parole, cioè basta al chacham un accenno del messaggio che gli si vuol dare perché lo comprenda completamente. All'inizio dell'anno a Kadosh Baruch Hu basta parlarci per cenni e simanim e segni, non cioè attraverso la parola, dice il Bene Issachar. L'uso della parola entra in gioco successivamente, quando evidentemente i cenni non bastano più, forse perché dimostriamo di non essere particolarmente chachamim. Ma all'inizio dell'anno, quando ci purifichiamo di tutte le nostre scorie, Kadosh Baruch Hu torna a considerarci compiutamente chachamim e quindi è sufficiente il cenno. E qual è il cenno di cui si tratta? Il suono dello shofar, che non è articolazione di alcuna parola, ma è un suono che entra immediatamente dentro di noi. Aitaka shofar be'ir ve'am lo yeheradu, diceva il profeta Amos, forse che non suona lo shofar nella città senza che la popolazione sia presa da paura. Ecco quindi che lo shofar non ha bisogno di articolazioni, ma ci parla direttamente. E i simanim, in un altro senso, sono anche gli assaggi augurali che noi mangiamo la sera di Rosh Hashanah. Sono appunto auguri che non passano attraverso l'articolazione della parola, ma in questo caso consistono nel gusto e nella vista, mentre lo shofar consiste, come dicevamo, nell'udito. Sono segni immediati che ci comunicano un messaggio senza dover passare, dicevo, attraverso l'articolazione. Il concetto di arevut, al quale abbiamo accennato, è un concetto molto importante che vale per tutta quanta la vita ebraica e lo troviamo accennato proprio nella Talmud, nel trattato Rosh Hashanah, che riguarda il suono dello shofar. Dicevamo Kol Israel arevim ze laze. Tutti gli ebrei sono garanti l'uno per l'altro. In tutte le berachot, dice la Gemara, anche colui che abbia già recitato la berachah per sé e sia già uscito d'obbligo, può tornare a dire la berachah a beneficio di altri che non siano già usciti d'obbligo. Questo significa che non solo io posso suonare lo shofar anche se l'ho già sentito per me, al solo scopo di far uscire d'obbligo dal suono un'altra persona, ma posso anche, se lui non è in grado di recitare la berachah iniziale per conto proprio, recitarla io per conto suo senza incorrere nella pronuncia del nome di Dio in vano. Questo vale però soltanto per le berachot delle mitzvot. All'infuori delle berachot sul godimento dei cibi, che richiedono ovviamente che chi recita la berachah goda personalmente nel cibo. Per cui, se io decido di mangiare una mela, recito la berachah. Ma se un'altra persona mangia la mela, non posso io recitare la berachah sul frutto per conto suo. Diverso, dicevamo, è il caso di una mitzvah. Cosa significa che siamo tutti garanti l'uno per l'altro? Il garante è colui che si assume l'impegno di rifondere un debito al posto del vero debitore, se questo sarà insolvente, se questo non sarà in grado di farlo. Lo stesso vale nei confronti delle mitzvot di Kadosh Baruch Hu, che sono appunto dei debiti nei suoi riguardi. Se una persona non è in grado di assolvere il debito della mitzvah, può farlo un'altra persona al posto suo. E questo riguarda non soltanto lo shofar, ma per esempio anche la mazzà di Pesach, il kiddush di Shabbat Yom Tov, si può benedire per altri anche se non mangiano o bevono con noi. Perché? Perché tutti gli ebrei, dicevamo, sono garanti l'uno per l'altro nelle mitzvot. C'è però un punto ulteriore che noi dobbiamo inserire in questo discorso, ed è il concetto di kavanah, di intenzione nell'uscire d'obbligo da quella mitzvah. È discusso nel Talmud se le mitzvot richiedono kavanah oppure no. Se io la sera di Pesach mangio la matzah senza avere nessuna intenzione di compiere la mitzvah, per esempio perché qualcuno me la fa trangugiare o cose con la forza o cose di questo genere, posso dire di essere uscito comunque dalla mitzvah per il fatto di aver eseguito l'azione comandata? Su questo, dicevo, c'è una discussione. Alcuni pensano di sì, altri pensano di no. Tutti però sono concordi che le mitzvot legate alla parola e lo shofar, da questo punto di vista, è assimilabile a queste, richiedono kavanah. È quanto scrive la Rosh Hashulchan chiaramente. E quindi io esco d'obbligo dalla mitzvah di udire il suono dello shofar solo se ho la kavanah, l'intenzione di adempiere alla mitzvah in quel momento. Cosa succede se ascolto lo shofar suonato da un'altra persona? Abbiamo detto che middin arevut la cosa è fattibile. In questo caso ci vuole la kavanah di entrambi. La kavanah shomea umashmia, sia la kavanah di chi suona e anche la kavanah ovviamente di chi ascolta il suono. A questo punto, come possiamo uscire d'obbligo udendo il chazan nel Bet Knesset che suona lo shofar? In altre parole, come posso io essere sicuro che il chazan fa kavanah anche per me? Perché la kavanah, dicevamo, è un fatto personale. La risposta è che il chazan, per definizione, fa in quel momento kavanah per tutti, anche se non ha in mente ciascuno dei singoli nominativi per i quali sta suonando lo shofar, anche se non sa chi in quel momento lo sta ascoltando, partiamo dal presupposto che faccia kavanah per tutti, che dica: io faccio kavanah nel momento in cui suono per tutti quelli che mi ascoltano, anche se non so individualmente chi sia. E quindi in questo modo si esce d'obbligo ascoltando il tokea nel Bet Knesset. Non è invece indispensabile che tokea e shomea si vedano. Questo può avere una rilevanza per quest'anno, in cui si può prevedere che determinate persone si troveranno in quarantena, magari chiuse nella propria stanza senza rendersi visibili. In questo caso il tokea può andare a casa loro o in un posto, diciamo così, dove possa essere sicuro dal punto di vista della trasmissione del virus, e suonare lo shofar al di fuori della stanza anche per chi si trova rinchiuso dentro, senza che le due persone abbiano alcun altro contatto e neppure si vedano fra loro. E in questo modo facciamo uscire d'obbligo dalla mitzvah dello shofar anche chi non può partecipare alla funzione pubblica. Chi viceversa sceglie, per esempio, di recarsi sì al Bet Knesset, ma di rimanere fuori per motivi precauzionali, in questo caso rientra in una problematica che è affrontata nella Mishnah. La Mishnah si pone il problema, riferito ad un'epoca molto antica, in cui nel corso di persecuzioni poteva accadere che gli ebrei si nascondessero per udire il suono dello shofar, che era stato proibito evidentemente dal regime. La Mishnah si pone a questo proposito il problema del tokea letoch habor, colui che suona lo shofar dentro una cisterna. E la halakha è che chi si trova dentro la cisterna e sente il suono dello shofar all'interno di essa, certamente esce d'obbligo perché ode per certo il suono dello shofar originale. Diverso può essere il caso di chi ascolta lo stesso suono ma stando al di fuori della cisterna. In questo caso, se dice la Mishnah, che se ha sentito il suono dello shofar vero, esce d'obbligo. Ma se si è limitato ad udire l'eco del suono dello shofar o il rimbombo, a questo punto non è uscito d'obbligo. È pertanto meglio trovarsi nella stessa stanza del tokea e quindi trovarsi all'interno del Beta Knesset nel momento in cui il tokea suona, oppure aspettare, come certamente avverrà quest'anno in molti Bate Knesset, che il tokea si rechi all'esterno del Beta Knesset per far uscire d'obbligo con il suo suono coloro che hanno deciso di rimanere fuori per motivi, dicevo, precauzionali. Proprio per evitare che colui che si trova fuori percepisca, soprattutto dove i Bate Knesset sono molto grandi e rimbombanti, percepisca soltanto l'eco dello shofar e non il suono vero e proprio. Cosa accade durante la tefillah pubblica nel Beta Knesset? La mattina di Rosh Hashanah vengono suonate due serie di 30 suoni ciascuna. Una, la prima, prima che vengano riposti i Sifrei Torah dopo la lettura della Parashah, e sono chiamate queste convenzionalmente Tekiot de Mi Yoshev, che letteralmente significa Tekiot, suonate stando seduti, perché non richiedono queste che il Kahal si alzi in piedi, a differenza della seconda serie di 30 suoni, che sono quelli che vengono suonati durante il Musaf, durante nelle nostre comunità soltanto durante la ripetizione del Musaf, e sono chiamate Tekiot de Meomed, perché vengono ascoltate stando in piedi, essendo durante la ripetizione della Amidah. Abbiamo quindi due occasioni per udire lo shofar la mattina di Rosh Hashanah. Per quale motivo? Due occasioni. La risposta che i nostri commentatori danno è allo scopo di confondere il Satan. Una delle funzioni dello shofar è confondere il Satan, che poi è lo Yetzer Hara, l'istinto del male che alberga dentro di noi, il quale deve essere confuso per evitare che porti i suoi atti di accusa nei nostri confronti davanti a Kadosh Baruch Hu. E lo shofar ha la funzione di bloccare tutto questo. Cosa significa bloccare? Nel momento in cui il Satan sente il suono dello shofar, ammutolisce. Per questo gli si suona lo shofar per due gruppi di suoni. Perché? Perché dopo aver udito il primo, il Satan potrebbe convincersi che è libero di fare quello che vuole. A questo punto viene zittito una seconda volta con la seconda serie di suoni. Dal punto di vista della halakha, non sappiamo quale delle due serie è di mitzvah. Se la prima, sulla quale diciamo effettivamente la berakha, o la seconda, durante il musaf, quella che viene chiamata dai nostri chachamim al seder haberachot. C'è anche infatti un'idea che dice che le vere tekiot sono le seconde e non le prime. E noi facciamo le prime soltanto per poter far seguire alla recitazione della berakha sullo shofar l'esecuzione della mitzvah. Mentre durante Musaf non siamo in grado di recitare la berakha dello shofar perché costituirebbe un'interruzione della tefillah. In altre parole, cosa consegue da tutto ciò? Che non sapendo quale delle due serie è la vera mitzvah, e una volta che abbiamo recitato la berakha non possiamo più parlare in mezzo, pertanto non possiamo interrompere con parole estranee fino al termine delle 60 suonate, cioè fino al termine della Amidah ripetuta dal Chazan per Musaf. La tefilah, viceversa, non è considerata interruzione. Ma bisogna stare attenti che parti come il Mishe Berach per la comunità o anche la preghiera per lo Stato di Israele, brani ai quali siamo molto attaccati, non essendo parti della tefillah originaria, devono essere dette prima di recitare la Berachà sullo shofar e di suonarlo, proprio perché non costituiscano interruzione. Quale Berachà recitiamo prima di suonare lo shofar? La berakha è l'ishmoa kol shofar, come dicevamo all'inizio, se il Chazan la recita per tutti, noi ci limitiamo, ascoltandolo, a rispondere alla fine semplicemente Amen, senza dire Baruch Hu u Baruch Shemo, perché costituirebbe un'interruzione rispetto alla recitazione del Chazan. Se questo dovesse essere avvenuto, noi dobbiamo ripetere per conto nostro la Berakha, Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam, Asher Kideshanu B'mitzvotav V'tzivanu Lishmora Kol Shofar. Questa Berakha, quest'anno, è seguita da Shecheyanu secondo tutti. Perché? Perché il primo giorno noi non suoniamo lo Shofar in quanto è Shabbat. Se il primo giorno fosse stato feriale, c'è una discussione fra sefarditi e ashkenaziti se la berakha deve essere ripetuta anche il secondo giorno. Quest'anno, suonandosi solo il secondo giorno, che è domenica, diciamo Shecheyanu secondo tutti. La berakha, va recitata prima di udire i suoni. Perché? Perché la halakha è che le berakhot sulle mitzvot devono essere recitate over la asiyatan. Non dopo aver compiuto la mitzvah, bensì prima, in maniera da consacrare l'atto che compiamo. Il problema si pone per i soliti ritardatari, quelli che arrivano al Beit HaKnesset in ritardo e arrivano subito prima che il Chazan cominci i suoni o addirittura durante le suonate e ovviamente non hanno il tempo di recitare la Berakha prima di udire i suoni di Mi Yoshev, i suoni che si suonano appunto prima di riporre i sefarim. In questo caso, questa persona ovviamente ascolta i suoni dello shofar in quel momento e reciterà la berakha successivamente, perché è ancora in tempo per recitarla in vista delle tekiot de Me'omed che si suoneranno durante il Musaf. Questa è l'opinione di un altro grande maestro italiano, Rabbi Daniel Terni di Firenze, nella sua opera di Halakha, Ikkare Hadat. In molte comunità non ci si limita a suonare lo shofar 60 volte, come ho detto prima, ma si usano fare addirittura fino a 101 suonate. Portare cioè le suonate ordinarie da 60 a 100, aggiungendone delle altre alla fine di Musaf, più la Teruah Gedolah al termine della tefilà. La Teruah Gedolah si suona perché un versetto dice Allah Elohim bitruah. Kadosh Baruch Hu sale mediante la Teruah. È quindi un suono di congedo e in base a quello che il versetto ci insegna deve essere proprio una Teruah, cioè un suono spezzato. 101 ha, il numero 101 ha diverse spiegazioni. Una di queste dice che è il valore numerico di Michael, l'angelo protettore di Israele. Ma 101 è anche, dice il Kli Yakar, un commentatore della Torah, è anche la differenza in gematria, nel valore numerico delle lettere, fra Zachar, che significa ricordare ed è al centro dell'azione di Rosh Hashanah, Yom HaZikaron, Zachar al valore numerico di 227, e il suo contrario, Shachach, dimenticare, che ha il valore di 328. La dimenticanza ha quindi 101 forze in più rispetto alla memoria. Ecco perché ci vogliono 101 suoni di shofar per recuperare appunto la nostra memoria, non tanto la memoria di Kadosh Baruch Hu, quanto la nostra memoria di lui, evidentemente. E questo nel Talmud si dice fra l'altro che chi studia una lezione per la 101esima volta non è come chi la studia soltanto per la 100esima. Non avrà la stessa memoria. Rabbi Yitzchak Luria, sulla base di una Gemara in Arachin, ritiene che ciascuna decina delle 30 suonate abbia la funzione di respingere l'istinto cattivo per quanto concerne rispettivamente le grandi trasgressioni, la Avodah Zarah, l'idolatria, il Gilui Arayot, l'incesto o l'adulterio, e la Shefichut Damim, l'omicidio, quelle tre grandi trasgressioni alle quali noi dobbiamo in ogni caso preferire la morte, come sappiamo. A cosa servono le ultime suonate che si aggiungono al termine della tefillà? Dice la Rizal, riguardano la Lashon Hara, il quarto peccato capitale nella tradizione nostra, che è la maldicenza. Infatti, quello è il momento in cui si ricomincia a poter parlare dopo la Amidah, dopo la Tefilah di Musaf, e c'è il rischio di commettere maldicenza. Quando tutti pensiamo al Kiddush e al pranzo che ci aspetta a casa e dopo l'impegno profuso nella lunga Tefilah della mattina, cominciamo a parlare col vicino di posto e rischiamo appunto di dire delle cose fuori posto. Arrivano le ultime suonate e ci redarguiscono anche per questo. Cosa deve fare chi non partecipa invece alla tefila pubblica? Deve suonare o farsi suonare i primi 30 suoni, possibilmente prima di iniziare Musaf. Scrive il Ben Ish Chai di Baghdad nelle Alachot di Rosh Hashanah: chi è impossibilitato a recarsi al Beit HaKnesset e riceve il tokea in casa sua, deve ascoltare le tekiot stando in piedi come se si trovasse al Beit HaKnesset, perché assolve in tal modo all'obbligo della Torah. Questa persona, certamente avendo soltanto l'obbligo delle 30 suonate, perché le 60 riguardano solo la tefillah pubblica, deve ascoltarle con attenzione stando in piedi. Concludiamo affrontando più da vicino l'argomento relativo a due categorie particolari di persone. Alla prima abbiamo già accennato e sono i bambini, cioè i ragazzi fino all'età del bar mitzvah e le ragazze fino a sotto i 13 anni e le ragazze fino a sotto i 12 anni l'età del bat mitzvah. I bambini e le bambine devono essere portate a udire il suono dello shofar per disposizione rabbinica mishum chinuch, se sono in età da non disturbare. In caso contrario è opportuno lasciarli a casa. Se non comprendono evidentemente l'importanza di ciò che stanno udendo, non è il caso che disturbino gli altri. Si permette però ai bambini di maneggiare lo shofar persino di Shabbat se vogliono imparare a suonarlo, proprio per renderli affezionati alla mitzvah. A eccezione, dice lo Shulchan Aruch, dello Shabbat di Rosh Hashanah, affinché non si pensi che lo si stia suonando davvero. Quest'anno questa halakha evidentemente è rilevante, proprio perché il primo giorno di Rosh Hashanah è Shabbat. Quindi è importante abituare i ragazzi, appena hanno l'età di comprendere quello che sta accadendo, abituarli a questa mitzvah come a tutte le altre. La donna è l'altra categoria particolare, perché sappiamo che lo shofar è una di quelle mitzvot aseshi asman geraman. È una di quelle mitzvot positive che sono legate per la loro esecuzione a un certo lasso di tempo. Sappiamo anche, l'abbiamo studiato prima, che chi non ha un certo obbligo non può far uscire altri da quell'obbligo. E la donna è esente dall'obbligo dello shofar proprio perché si tratta di una mitzvah affermativa legata al tempo. Tuttavia, dicono i nostri decisori, sebbene le donne siano esenti, hanno comunque il permesso non solo di ascoltare il suono, ma anche di suonare se fossero in grado. Ovviamente è molto difficile trovare una donna che abbia l'esperienza di suonare lo shofar. Pertanto, se un uomo ha già suonato, può tornare a suonare per loro. La discussione però riguarda in questo caso la recitazione della Berakha. Se l'uomo non ha ancora suonato e quindi dice la Berakha anche per sé, la dice ovviamente comunque. Ma se l'uomo avesse già suonato e ha già detto la Berakha per conto proprio e ora suona soltanto a beneficio di donne, in questo caso lo Shulchan Aruch dice che non recitano la Berakha dello Shofar e non si torna a recitarla per loro. Perché? Perché in realtà le donne, anche se decidono di osservare questa mitzvah, non hanno nessun obbligo, neppure per disposizione rabbinica. Il Rema, Rabbi Moshe Isserles, che stabilisce la halakha per le comunità ashkenazite, dice invece che nel mondo ashkenazita l'uso è diverso. L'uso è che le donne recitino la berakha anche per una mitzvah affermativa legata al tempo. Perché? Perché anche se non hanno l'obbligo di eseguirla, nel momento in cui lo fanno, hanno comunque un merito di averla fatta. non è una cosa completamente piatta, non è una cosa completamente vuota, al contrario, secondo questa tradizione, appunto, si interpreta una frase del Talmud che dice Gadola mezzuve veose, mimisce e no mezzuve veose, che è più grande chi esegue una mitzvah essendo comandato rispetto a chi la fa senza essere comandato. Il paragone ci impone una considerazione, che in realtà anche chi esegue la mitzvah senza aver avuto il comando di farla ha comunque un merito per averla fatta. Pertanto, dice Rabbi Moshe Isserles, anche qui recitino pure la berachà se sono in grado, ma altri non la recitino apposta per loro se sono già usciti d'obbligo. Mentre per un uomo si torna a recitare la berachà anche se si è già usciti d'obbligo. Da ultimo, concluderei con l'opinione del Rav Ovadia Yosef nel suo responsa Yechave Da'at in proposito. Se una donna ha preso l'abitudine di osservare una certa mitzvah regolarmente, anche se non è strettamente obbligata a farlo, deve continuare a farlo come se avesse fatto un voto, come se si fosse assunta un neder. E quindi, se una donna, come la maggior parte delle nostre signore, tutti gli anni viene al Beit Knesset ad ascoltare il suono dello shofar, è vero che dal punto di vista della mitzvah non ha l'obbligo di farlo. Ma se ha già preso questa abitudine, si considera come se avesse fatto un neder in proposito. E quindi, da questo punto di vista, si è assunta, diciamo così, un impegno personale ad eseguire la mitzvah. In questo caso, se decide di non venire al Beit HaKnesset per comprovati motivi, e non sono in grado ovviamente di suonare lo shofar da sole, cosa che, come dicevo, in teoria potrebbero fare, qualcuno deve metterli in grado di udire il suono. Peraltro, trattandosi solo di un neder, una donna ammalata è esente dalla mitzvah fin tanto che non è guarita, senza neppure la necessità di sciogliere formalmente il voto. Se però insiste per udire il suono dello shofar comunque, è bene accontentarla dal punto di vista, se non altro, della mitzvah del Bikur Cholim di fare visita agli ammalati. In sintesi, l'opinione del Rav Ovadia Yosef è che per le signore che tutti gli anni ascoltano lo shofar e quest'anno non fossero in grado di venire al Beit HaKnesset, la cosa migliore è che possano avere un tokea a disposizione che venga a domicilio a suonare lo shofar anche per loro. Se non hanno questa possibilità, l'opinione più restrittiva è che debbano fare la Atarat Nedarim, debbano sciogliere formalmente il voto di fatto preso nel momento in cui si sono assunte l'abitudine. Se però si tratta di persone ammalate, cioè con una comprovata giustificazione per la loro assenza, in questo caso possiamo dire che è esente dalla mitzvah anche senza dover ricorrere alla Atarat Nedarim, cioè allo scioglimento formale del voto. Siamo di fronte ad un anno complicato, ovviamente. Il mio augurio è che tutti e tutte, secondo le proprie abitudini, possano adempiere a questa mitzvah. Ritorno sul punto col quale ho cominciato, che mi sembra rilevante. Lo shofar è una mitzvah individuale e quindi ciascuno di noi ha il dovere, in base alla propria posizione personale, anche rispetto alla malattia, all'epidemia, eccetera, di mettersi in condizione di udire il suono dello shofar domenica 20 settembre, secondo giorno di Rosh Hashanah. Certamente ci si potrà rivolgere agli uffici rabbinici delle varie comunità in maniera tale da poter adempiere con dignità a questa mitzvah così fondamentale, nonostante le difficoltà nelle quali stiamo vivendo. E l'augurio naturalmente è Menama Gefami Nachalatecha, come diremo nelle Tefilot di Rosh Hashanah, che Kadosh Baruch Hu risparmi l'epidemia dal suo possesso e a tutta quanta l'umanità. E possiamo, Be'ezrat Hashem, un altro anno tornare a celebrare le nostre feste in salute, in piena sintonia e Berov Am, con la partecipazione di tutti. Grazie della vostra attenzione, e che ti va, Vachatimato va, che Kadosh Baruch Hu ci scriva tutti quanti e ci confermi nel libro della vita, della salute e della serenità.